Un pomeriggio mi trovavo in preghiera col Signore e avevo bisogno di meditare un passo, ma in quel momento non avevo un'idea precisa e a maggior ragione ho avuto bisogno di chiedere a Lui una guida molto particolare e la risposta è stata una domanda che il Signore ha messo sul mio cuore. Qual è la tua reazione quando senti nominare il nome di Dio? Qual è la nostra reazione quando sentiamo parlare della persona e dell'opera di Dio? E sono stato condotto in un testo che per me è stato estremamente significativo. Lo leggiamo insieme aprendo la parola di Dio nel Vangelo di Luca al capitolo 1. Il Vangelo di Luca esordisce presentandoci due personaggi, marito e moglie, giusti e timorati di Dio.
Daniele, sì. Se volete vi potete spostare, così potete ascoltare bene.
Okay. Ah. Abbiamo quindi Zaccaria e la moglie Elisabetta, chiamati giusti davanti a Dio e irreprensibili nei comandamenti di Dio. Zaccaria era un sacerdote che in quel momento stava svolgendo le sue funzioni nel Tempio. A un certo punto gli appare un angelo e viene preso da spavento. Quest'angelo lo rassicura subito e dal versetto 13 troviamo scritto: «Ma l'angelo gli disse, non temere Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e gli porrai nome Giovanni». Tu ne avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore. Non berrà né vino né bevande alcoliche e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Convertirà molti dei figli di Israele al Signore, loro Dio. Andrà davanti a Lui con lo spirito e la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. E poi ci spostiamo dai versetti 39 a 45. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta nella regione montuosa, in una città di Giuda, ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel grembo. Ed Elisabetta fu piena di Spirito Santo e ad alta voce esclamò: «Benedetta sei tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me? Poiché ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, per la gioia il bambino non mi è balzato nel grembo. Beata è colei che ha creduto che quanto le è stato detto da parte del Signore avrà compimento». L'attenzione verterà su questo balzo. Ho dato infatti questo titolo alla meditazione di stamattina, un balzo molto particolare. Innanzitutto, che cos'è un balzo? Letteralmente vuol dire slancio, un salto, uno scatto incontrollato. Ma questo balzo in grembo presenta delle caratteristiche veramente molto speciali e ne vedremo quattro insieme questa mattina. Sicuramente un aspetto che balza subito nella nostra mente è che questo balzo è unico, nel senso che un balzo del genere non esiste in nessuno, non esiste un altro caso simile in tutta la scrittura, in tutta la parola di Dio. E anche negli stessi Vangeli è presentato soltanto ed esclusivamente nel Vangelo di Luca. E questo rende in un certo senso ci può affascinare molto di più, perché noi sappiamo come i quattro Vangeli presentino quattro caratteristiche peculiari di Gesù Cristo: Matteo come re dei giudei, Marco come servo, Giovanni ce lo presenta come figlio di Dio e quindi Dio della stessa natura, della stessa essenza del Padre. Ma Luca ci presenta la perfetta umanità di Cristo e il fatto che venga riportato un caso unico, per di più da parte di un medico, perché Luca era medico, questo provoca delle riflessioni, provoca delle reazioni in noi. Noi sappiamo che il medico è strettamente attento a una certa cura, conoscenza del corpo umano, conosce il funzionamento di tutti gli organi interni del corpo umano, Però Luca vuole sottolineare la bellezza e la spettacolarità di eventi unici come questo. Un medico normalmente, io ci collaboro, ci lavoro spesso, quando vede qualcosa di unico è un po' disturbato perché c'è un qualcosa che sfugge al suo controllo, c'è un qualcosa che la scienza di cui ha la mente impregnata non riesce a spiegare. Beh, vedete, Luca prima di essere un medico era un credente e per lui era normale raccontare fatti unici dell'opera di Dio proprio come questo. Ma non soltanto l'autore Emanuele, colui che ha scritto il Vangelo, fa notare questo particolare, ma la madre stessa Elisabetta ha detto: qui è successo qualcosa. Da un punto di vista scientifico, tutti i dottori sono d'accordo che i bambini in grembo cominciano ad avvertire la presenza del mondo esterno e a sentire le voci intorno ai 5-6 mesi di gravidanza. Da un punto di vista scientifico potrebbe esserci una spiegazione, perché Elisabetta era al sesto mese quando riceve la visita di Maria. Però dice: no, guarda che cosa è successo, guarda che bello. E questo ci porta a considerare la seconda caratteristica. Da un lato un balzo unico, dall'altra c'è anche un balzo inusuale, insolito. Eppure voglio dire, era il sesto mese di gravidanza, era l'unico balzo in grembo? Le sorelle che hanno partorito sanno benissimo che se il bambino non si muove c'è una situazione di pericolo e bisogna scappare immediatamente in ospedale, perché è normale che si muova ed è normale altrettanto che si sentano i movimenti. Vedete, questo balzo rende un grande merito a Elisabetta la madre, non soltanto come madre ma anche come credente. Elisabetta ha avuto un privilegio che non ha avuto il marito Zaccaria, quello di ascoltare dalle parole di un angelo chi sarebbe stato veramente suo figlio. Zaccaria dal canto suo purtroppo ha manifestato dubbio e l'angelo poi gli dice: io ti ho annunziato buone notizie, per ora tu sarai muto fino a quando queste cose avverranno, perché non hai creduto a quello che io ti ho detto. Da quel momento lì in poi Zaccaria è stato muto, non ha più parlato. Poteva esprimersi anche con la sua stessa moglie o con i gesti o trovando un pezzo su cui scrivere qualcosa. E non era così semplice, perché di certo non c'era la carta e la penna come è per noi oggi. Elisabetta, anche lei ha ricevuto le rivelazioni di Dio, ma filtrate attraverso il marito. Non sappiamo con esattezza fino a che punto sapesse che suo figlio sarebbe stato una persona molto particolare. Non sappiamo fino a che punto sapesse che suo figlio sarebbe stato pieno di Spirito Santo prima ancora di nascere. E non sappiamo fino a che punto sapesse che suo figlio avrebbe preparato il cuore del popolo a ricevere il Messia. Ma una cosa ha fatto, e di questa siamo certi: quello che ha ricevuto l'ha serbato nel cuore e ha lasciato che il piano di Dio andasse avanti. E c'è un aspetto anche che come genitore mi riprende molto. Il bambino ha avuto questa reazione dopo il saluto di Maria, ma cosa dice il testo? Questo bambino è balzato in grembo, ma il testo non dice che l'ha sentito lui, sebbene scientificamente poteva anche esserci una spiegazione logica, ma ha sentito la madre salutare Maria. E lo ripete per ben due volte. Anche la madre stessa dice: la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi. E qua mi sono chiesto: io cosa voglio far arrivare a mio figlio? Ciò che mio figlio riceve, ciò che mio figlio avverte, ciò che mio figlio sente di questo mondo è doverosamente filtrato dal padre e dalla madre. Tutto quello che il mondo propina e purtroppo propinerà di molto negativo, mio figlio avrà una sbarra davanti chiamato mamma e papà, che saranno molto attenti a fargli arrivare la parola di Dio. Ma anche andando sul personale, possiamo affermare di riconoscere veramente la voce di Dio quando ci parla personalmente? Vi voglio condurre in un testo, tenete il segno in Luca 1 e venite con me nell'Epistola agli Ebrei. Leggeremo i primi tre versetti dell'Epistola agli Ebrei. Epistola agli Ebrei, capitolo 1, versetti da 1 a 3. È È bello sapere che la prima parola di un'epistola che compone la Bibbia è Dio e non l'uomo. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che gli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è splendore della sua gloria, impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Dio ha parlato molte volte, l'Antico Testamento è pieno di questi esempi. Ha parlato in molte maniere, questo l'aveva, se ne era reso conto persino Eliù quando, parlando a Giobbe, dice: Dio parla per mezzo di sogni, di visioni notturne, e dice anche lo scopo: per riscattare l'anima dell'uomo dalla fossa di perdizione. Dio parla per salvare l'uomo e per dargli la vita eterna. Ma in questi ultimi giorni, in questi ultimi tempi, ha parlato per mezzo di Gesù Cristo. E chi è Gesù Cristo? Limitandoci soltanto a questi tre versetti, abbiamo un'infinità di informazione. Cristo Gesù è l'erede di tutte le cose, è il creatore, è lo splendore della gloria di Dio, è l'impronta dell'essenza di Dio, è il sostenitore di tutte le cose, il compitore della purificazione dei peccati e dal momento che è seduto in un trono, eppure sovrano. Il creatore dei cieli e della terra è il sovrano. Per questi motivi, cari nella grazia, la presenza di Dio non può lasciarci indifferenti e non può lasciare indifferenti neppure chi sta intorno a noi. Eppure a volte, anche involontariamente, spesso non diamo questa impressione. Quando ero giovane e purtroppo non ero convertito, parlavo spesso di Gesù come un qualcuno che mi è stato insegnato. E tante volte ancora oggi alcuni dicono: conosco Gesù perché frequento una chiesa evangelica. Eh sì, io conosco Gesù perché ogni tanto so che devo per forza leggere la Bibbia. Non c'è nessun balzo, non c'è nessun sussulto. Parliamo di Gesù come qualcuno che ci è stato insegnato, qualcuno che dobbiamo conoscere, ma tante volte non come qualcuno che ha letteralmente sconvolto le nostre vite, salvandoci per grazia mediante la fede. Quando sentiamo nominare il nome di Dio, dovremmo balzare istantaneamente, come ha fatto Giovanni Battista, senza neanche che fosse venuto al mondo. Giovanni Battista, nel grembo della madre, ha avvertito la presenza del Signore ed è balzato. Noi cosa dovremmo fare? Possiamo dire di balzare subito quando avvertiamo la presenza di Dio? Aprire gli occhi la domenica mattina e non pensare: che bello, oggi non vado a lavorare, ma pensare: oggi vado alla presenza del Signore con i miei fratelli, subito su dal letto. La terza caratteristica, che è conseguenziale, queste quattro caratteristiche notavo anche stamattina mentre rivedevo un po' gli appunti, sono tutte collegate tra loro. Questo balzo è generato dalla pienezza di Spirito Santo. Chiaramente la pienezza di Spirito Santo richiede uno studio a parte. Voglio soltanto dire qualcosa che ho imparato leggendo il testo di Luca 1, perché effettivamente mi rendo conto che il testo di Luca 1 è fondamentale per capire non soltanto la pienezza di Spirito Santo, ma quello che produce questa pienezza nella vita dei credenti. Ma volevo innanzitutto far notare questo: la pienezza di Spirito Santo non è il battesimo di Spirito Santo, è un qualcosa di diverso, anche se di conseguenziale. La pienezza di Spirito Santo non è un evento particolare, ma deve costituire la normalità nella vita del credente. Leggiamo questo testo che ben conosciamo ma che è significativo, Efesini capitolo 5, versetti da 18 a 21. In Efesini 5 l'Apostolo Paolo parla ai credenti di Efeso del comportamento dei figli di luce, del comportamento dei credenti. Al versetto 18, dopo aver detto «non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza», dice: «ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando Ecco la responsabilità, con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Da qui capiamo che la pienezza di Spirito Santo non è un consiglio, è un benefico comandamento per i figli di Dio. È un discorrere serenamente degli insegnamenti spirituali che troviamo nella parola, è un aprire giornalmente il nostro cuore a Dio, è un ringraziare continuamente Dio, ecco il legame profondo che c'è tra questa pienezza e la preghiera. E qui un aspetto importante, cosa dice il versetto 21? Sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. La pienezza di spirito è indissolubilmente legata alla sottomissione e alla comunione fraterna. Pertanto chi mi dice vivo la pienezza di Spirito Santo e non ha una chiesa locale è un bugiardo. E i bugiardi sappiamo tutti che fine fanno. La pienezza di Spirito Santo la si vive quando si è in comunione con Dio. Ed essere in comunione con Dio vuol dire essere in comunione con la Chiesa. Non si può dividere. Ma c'è un aspetto estremamente positivo per cui c'è questo vincolo con la comunione fraterna, perché la pienezza di Spirito Santo è contagiosa, incoraggia i fratelli e le sorelle. Se torniamo in Luca 1, notiamo qualcosa di molto affascinante. I Vangeli nelle nostre Bibbie li vediamo dopo il Nuovo Testamento, ma noi sappiamo che Cristo Gesù è nato sotto la legge e noi sappiamo che nell'Antico Patto lo Spirito Santo investiva temporaneamente, prevalentemente sacerdoti, re, profeti. E tante volte, me ne sto rendendo conto in questi giorni perché sto leggendo appunto l'Antico Testamento, tante volte questa investitura di Spirito Santo veniva profetizzata, veniva annunciata prima. Per esempio nella vita di Saulo, che sto proprio meditando in questi ultimi giorni, sarai pieno, lo Spirito mio ti investirà. E questo caso non è da meno. Qui l'unicità risiede nel fatto che la pienezza di Spirito Santo si parla di una persona che non è ancora nata, venuta al mondo. Questo rende unica la storia di Giovanni Battista. Ma non era stata profetizzata nessuna pienezza di Spirito Santo in Elisabetta. Dopo questo balzo, Elisabetta è stata piena di Spirito Santo. Lo dice chiaramente il testo. E questo aspetto mi spinge anche alla quarta caratteristica. Abbiamo visto che è un balzo unico, un balzo insolito, un balzo generato dalla pienezza di Spirito Santo. Versetto 44, un balzo di gioia, non dimentichiamolo. La gioia della presenza del Signore, la gioia della venuta del Messia, dell'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, e queste sono proprio parole dello stesso Giovanni Battista, quando era già grande ovviamente. Un piccolo avvertimento, attenzione, possiamo vivere dei momenti che noi consideriamo di gioia, ma che dopo un tempo più o meno breve o lungo ci lascia l'amaro in bocca. Perché? Perché proviene dalla carne e non dallo spirito. Due esempi pratici. Fratelli, ho trovato lavoro, ma per i turni che farò non mi vedrete mai più in adunanza. Fratelli, ho trovato fidanzato, ho trovato una fidanzata, ma lui o lei non è credente. E viene macchiata di questa prostituzione. Le relazioni miste in Esodo 34 sono chiamate prostituzione. La nostra gioia, la vera gioia, è la conseguenza dell'opera di Dio nella nostra vita. Ma limitandoci a questo testo, guardate da un balzo, perché adesso bisogna vedere le conseguenze di questo balzo, mi avvio verso la conclusione. Guardate la reazione, non soltanto il bene che ha ricevuto Elisabetta, che ha detto queste frasi meravigliose, ma la conseguenza su Maria, che più di ogni altra persona in quel momento aveva bisogno di una parola di incoraggiamento. Maria si è ritrovata incinta per miracolo, come ben sappiamo, per opera dello Spirito Santo. Non c'è stato nessun concepimento. Però secondo la legge poteva essere un grosso problema. Maria ha rischiato la vita. E anche se poteva contare sull'amore del futuro sposo di Giuseppe, che voleva salvarle la vita, comunque lei si ritrovava incinta. Qui hanno più voce in capitolo le sorelle, però vi ragioni come si vive una gravidanza, le sensazioni, le emozioni. Noi siamo degli spettatori, noi uomini, in questo, non possiamo capire fino in fondo. Però in quel momento aveva un'altra donna incinta come lei, più avanti fra l'altro nella gravidanza, che ha potuto chiamarla benedetta. Questa frase purtroppo è stata brutalmente strumentalizzata e non è stata resa giustizia nel contesto, ma alla fine viene chiamata beata. Aveva bisogno di un grande incoraggiamento Maria in quel momento e viene chiamata benedetta e beata. Allora tutte le preoccupazioni per la sua vita, per l'andamento anche della gravidanza, quelle parole per lei hanno significato una sola cosa: il piano di Dio sta andando avanti, va tutto bene, stai serena. E cosa succede? Il versetto 46: l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, perché gli ha guardato la bassezza della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose mi ha fatto il Potente, santo il suo nome, e la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. La nostra gioia ha riflessi nella comunione fraterna. Maria è stata in compagnia di Elisabetta fino al termine della sua gravidanza. Il versetto 56 ci dice che Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi, poi se ne tornò a casa sua. Elisabetta era già incinta di 6 mesi, praticamente poco tempo prima del parto, Maria poi è tornata a casa. Quando si è compiuto il tempo del parto, Elisabetta diede alla luce il figlio Giovanni. E attenzione, perché adesso bisogna recuperare Zaccaria. Zaccaria non ha ripreso la parola automaticamente il momento in cui è nato il bambino, ma soltanto l'ottavo giorno dopo la circoncisione. Zaccaria aveva bisogno di vedere non soltanto che questo bambino è nato, ma doveva riflettere anche sulla reazione che lui stesso aveva avuto dopo l'annuncio che aveva ricevuto da parte dell'angelo. E infatti ha chiesto la tavoletta per specificare che il nome del bambino era Giovanni, così come era stato annunciato. Ma come finisce? Versetto 67. Anche Zaccaria fu pieno di Spirito Santo. Ma le prime parole di benedizione sono per il Signore, per il potente Salvatore nato nella casa di Davide, come era stato promesso per bocca dei profeti, colui che ci salverà dai nemici, ma colui che dobbiamo servire senza paura in santità e giustizia. Poi dal versetto 76 ci sono le parole di benedizione per Giovanni Battista: tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante il perdono dei peccati, grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio. Ma se un balzo del genere, se un balzo in grembo ha generato un clima di pace e serenità come questo, la Chiesa cosa dovrebbe fare? Le riunioni dovrebbero essere delle feste incredibili, feste non nel senso mondano del termine, attenzione, non voglio essere frainteso in questo, ma quale grande festa spirituale! Qui troviamo una festa spirituale senza che il Messia fosse ancora nato. Eppure ci sono delle parole di cui dovremmo veramente impossessarci e vivere giorno dopo giorno. Noi possiamo fare ben oltre, possiamo portare un'adorazione veramente pura. Basta andare alla presenza del Signore come Lui vuole, chiaro. E abbiamo la possibilità di ricevere quelle infinite benedizioni che otteniamo soltanto per il semplice fatto che siamo alla Sua presenza. Pensate, rendiamo grazie al Signore. Dalle preghiere che ci sono state veramente per tutto, è stato nominato veramente di tutto, devo dire. Ma ringraziamo il Signore perché? Perché quando usciremo da questo locale, non usciremo come siamo entrati stamattina. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.
Ringraziamo davvero il Signore per questa spinta che ci ha avuto a dare questa mattina. È bellissimo, fratelli, quando un'adorazione.